Ciao a tutti amici, bentornati, siamo alla puntata numero 33 di Jump and Spike. Sono qui come sempre in compagnia di Angelo, ciao Angelo.
Ciao Alex, ciao a tutti, ciao.
Ciao a tutti, bentornati. Dunque, intanto come prima di cominciare salutiamo sempre i nostri amici di The Cutting Edge Radio, la piattaforma che ospita questo podcast insieme a un sacco di altri podcast sul sport americano, football, basket e tanto altro. Potete seguire noi e tutti gli altri ragazzi dei podcast sulle piattaforme che prediligete, cioè Speaker, Spotify e gli Apple Podcast, Google Podcast. Cercate Jump and Spike, mettete mi piace e condividete con i vostri amici se avete voglia di far crescere questo progetto. Qualche commento è arrivato anche sul sito dai 15 al 25, giusto Angelo?
Sì, ci hanno fatto i complimenti, per sì. Cui insomma siamo piccoli, però qualcuno ci segue con passione.
Esatto, a noi fa molto piacere e speriamo insomma che questo progetto possa diventare sempre più grande. Allora, prima di cominciare, avevamo registrato la puntata precedente, prima insomma di tutti i vari avvenimenti che ci sono stati negli Stati Uniti. Ci tenevamo sia io che Angelo nel fare una piccola precisazione su insomma quanto successo, perché rimanere in silenzio insomma non è piacevole, e noi vogliamo dirvi che noi crediamo nell'importanza e nel rispetto della vita umana senza alcuna distinzione di razza, di sesso, religione o di credo politico, e quindi insomma ci sembra importante farlo presente e ci sembra importante dirlo per essere vicino insomma a tutto quanto quello che sta succedendo e darvi anche il nostro punto di vista. Ecco, una breve precisazione, perché noi ci piace parlare di campo, ci piace parlare di sport, giusto Angelo? Noi
sì, abbiamo assolutamente, sono d'accordo con te e condivido quello che hai detto.
Noi abbiamo voglia di parlarvi e di insomma finire un po' questa terza puntata della review del 2019 parlandovi un po' di un argomento difficile, perché non è semplice, perché sono le delusioni, giusto?
Sì, e per cui parlando di delusioni oggi niente buonismo, bisogna essere anche un po' cattivelli spiace, ma purtroppo c'è più di un argomento per essere cattivelli, sempre nei limiti della decenza.
Va bene, insomma dai, però vedremo che nel male qualcosa di buono insomma ne viene sempre fuori, e quindi io partirei subito con te chiedendoti della prima delusione assoluta, anche se appunto è una squadra. Allora, faccio la premessa: e ha perso 4 partite in tutta la stagione, le ha perse tutte quante per 3-2, ha perso contro Stanford e contro Rice, a inizio campionato, ha perso contro Baylor e poi la sfida più importante è quella tra quello e Louisville, tutte quante 3-2. Angelo, sto parlando ovviamente di Texas, delle Longhorns, quindi...
Esatto, delle Longhorns. Allora, ti dico una cosa, giusto per essere cattivelli, noi siamo qui da poco tempo, per cui oggi parliamo di Texas come delusione. Se fossimo qui da 10 anni parleremmo da 10 anni di Texas come una delusione, perché le Longhorns, secondo me, mio modestissimo parere, sono la squadra che gli manca sempre un soldo per fare una lira, cioè ogni anno ce n'è una. Tu mi dirai, ma come? Ma hanno vinto il campionato nel 2012. Sì, ma il campionato del 2012 è stato un campionato con delle congiunzioni astrali irripetibili, tipo cometa di Halley. Brevissimamente, nei quarti ci fu Michigan che batté Stanford, e se non ricordo male la Michigan del 2012 è stata l'ultima squadra ad andare alla Final Four senza essere testa di serie. In semifinale ci fu Oregon che batté le super favorite di Penn State. Oregon con quella meteora marziana, Alaina Bergsma, che poi andrà a vincere il titolo di giocatrice dell'anno, ma non combinò mai niente perché non era una fuori classe. Quindi insomma nel 2012 è vero, le Longhorns hanno vinto, ma perché si fecero fuori tutte le altre squadre. Se invece poi andiamo a vedere, partendo da quella che molti considerano the game, la finale del 2009, quando Texas buttò via la partita contro Penn State facendosi rimontare da 2-0 perdendo 3-2, ma insomma ogni anno ne combinano una, per cui spiace dirlo, e spiace soprattutto perché Texas a Austin sono dei fanatici di volley. hanno l'attendance più alta di tutta la NCAA, quasi 3.700 spettatori a partita, per cui lì mangiano pane e volley, no? È un po' come la Modena americana, no? Pane e volley, però ogni anno ce n'è una.
L'avevamo detto anche durante l'anno che il tifo, sì, e giocare a Texas non è semplice per nessuno, e difatti così è stato, tranne nel momento più importante della stagione.
Infatti, cioè, quest'anno avevano una squadra stranissima, perché se tu vai a vedere il roster erano imbottite di senior che non giocavano: Fisbeck l'alzatrice, Han il libero, Agbaji la centrale, no, stavano in panchina pur essendo senior, giocavano le sophomore Gabriel, Peterson, O'Neill, Eggleston una molto brava, sì. L'unica senior che giocava, Micaiah White è probabilmente una destinata a diventare una fuoriclasse, no? Purtroppo non la vedremo in Italia, sembra che vada in Giappone, però insomma, ragazzi, giocavano con le sophomore senza far giocare le senior, hanno fatto un bellissimo campionato perché erano numero 2 nel ranking, hanno beccato quella partita stranissima in casa contro Louisville, e erano sotto 2-0, poi a Louisville evidentemente è venuto il braccino perché si sono spaventate, hanno detto oddio, stiamo battendo le Longhorn
in casa loro,
in casa. Infatti Texas è arrivata sul 2-2, ma poi nel quinto è andata male.
Io ho rivisto proprio, mi sono riguardato la partita, purtroppo non sono riuscito a riguardarmela tutta, mi sono guardato velocemente un po' le fasi salienti, e difatti come dici tu hai parlato di braccino e io condivido pienamente, nel senso che si è visto come la partita l'ha vinta chi aveva meno paura di vincerla, perché a un certo punto quando Louisville è andata avanti, secondo me la chiave della partita è stata il secondo set, perché il secondo set, se Texas l'avesse vinto, era in vantaggio, è stato in vantaggio praticamente tutto il set, nella fase finale si è fatta riprendere, e poi dopo ovviamente quando sei punto a punto puoi essere punto a punto anche con una squadra molto più scarsa di te, ma quando giochi sul 23-24 poi hai le stesse chance di perderla che di vincerla che hanno gli altri, e quella è stata secondo me la chiave di volta della partita. Poi c'è stata una reazione d'orgoglio perché lui vi l'ha detto, come giustamente tu, cavolo, possiamo vincerla, e allora si è tirata indietro. Texas ha fatto vedere un po' chi era, e poi sul quinto set lì le energie mentali forse sono un po' mancate, e quegli altri hanno avuto la meglio, e io credo che il problema di Texas in questa occasione sia stato che il mental coach si è preso una settimana di ferie, oppure è stato male, perché è proprio una partita che quella la vinci solo esclusivamente con la testa, e invece
ma sì, assolutamente, cavolo, cioè Louisville non è uno squadrone, cioè voglio dire, allora a memoria, allora se io devo dire giocatrici di Louisville a memoria non me ne ricordo neanche una, cioè dovrei andare a controllare chi sono, cioè pur avendo visto le partite, perché non ti rimangono in mente. Cioè Texas lo sappiamo tutti, squadrone, però lo ripeto, non voglio essere cattivo, ma ogni anno ce n'è una, per cui ragazzi, se siete tifosi delle Texas Longhorn, mettetevi il cuore in pace, è un po' come gli interisti dei tempi di Pellegrini e del primo Angelo Moratti, no? squadrone, ma perdevano sempre. Assolutamente no, non voglio offendere nessun interista, però ragazzi, no, Texas è una squadra così. L'anno prossimo vedremo, hanno fatto un buon recruiting, l'hanno messa, se non ricordo male, al numero 2 tra le università che hanno fatto il miglior recruiting per l'anno prossimo, vedremo un po'. Hanno una squadra giovane perché giocavano con tutte sophomore, l'unica forte che se ne va è Micaiah White, vediamo un po'. Ma io non punterei su Texas l'anno prossimo.
Difatti, vabbè, adesso io vorrei chiederti un parere su tutte, nel senso singolarmente, Micaiah White l'abbiamo già detto. Allora, dai, te le chiedo solo su due, e ti chiedo di non dilungarti troppo, se no andiamo avanti tantissimo.
No,
allora, ti chiedo il tuo giudizio su Fields e su Eggleston.
Guarda, dico solo Eggleston. Secondo me Eggleston è forte, non so dove arriverà, ma cioè, ha dimostrato il secondo anno di essere brava. Allora non la seguo quindi non la conosco alla perfezione come ne conosco altre, ma mi sembra brava, mi sembra brava, ma per il resto boh, non lo so, davvero no, non sono così esperto e conoscitore delle cose delle Longhorn, perché a me fanno innervosire tutte le volte che le vedo, per cui preferisco a volte evitarle. No, Eggleston potrà sicuramente uscire come buona giocatrice.
Ok, dai, allora chiudiamo un po' il capitolo Texas e passiamo a un'altra delusione, perché è sempre stata una squadra che quest'anno si è un po' rimasta nel, come si può dire, a livello del galleggiamento, no? È sempre stata un po' lì, un po' su, un po' giù, sembrava che si riprendesse, poi ritornava un po' nella sua mediocrità, e sto parlando di Illinois, delle Fighting Illini. E mi dici qualcosa a proposito?
Eh beh sì, allora le Illini sono Jacqueline Quade, cioè Quade è veramente la giocatrice che questi 4 anni ha retto la squadra. Il problema è che i primi anni aveva una palleggiatrice di quelle toste, no? Perché c'era Jordan Poulter che quindi la supportava bene. Quest'anno, se tu vai a vedere, dice, ma chi era la palleggiatrice titolare delle linee? Ellison o Brown? Non si sa, perché giocava un po' una, un po' l'altra. E quindi probabilmente Quade ha fatto fatica anche per questo. Non ha fatto la migliore stagione della sua carriera, Quade, perché è una, ci sono 4-5 giocatrici che sono one woman team, no? Per cui che reggono la squadra. Quade è una di queste, ma rispetto ad altre ha dei numeri secondo me che non sono granché, non sì, so se vuoi dire qualcosa.
Ti confermo appunto quello che stai dicendo, che insomma altre squadre che vivono di una giocatrice sola sono per esempio la Thompson da Cincinnati, Baylor con Presley, la Near di Southern California e anche la Drew con le Utah Utes, che tra virgolette appunto diciamo che nei complimenti ci hanno detto che hanno fatto una bella stagione, e qui concordiamo. Tutte queste giocatrici hanno un maggior numero di attacchi per set rispetto a quelle di altre squadre, però tutte quante hanno percentuali molto migliori rispetto a Quade, perché anche lei, pur avendo tanti attacchi per set, però non ha una percentuale altissima di realizzazione, che vuol dire che la squadra si fida, i palloni li danno però non vanno giù, e quindi qualcosa manca.
Sì, qualcosa manca, nonostante noi non siamo lì, ma tutti dicono che Quade sia una che mentalmente è veramente tosta, no?
Ma io difatti non credo che il problema stia in lei, cioè nella sua figura, ma secondo me sta nel tutto il resto della squadra, perché comunque sì, per quanto un giocatore possa essere forte, possa essere anche fisicamente dotato, però se non hai un supporto, se non hai un ricambio, se non hai qualcuno che ti tolga un po' diciamo di peso, ogni cosa è sulle tue spalle, come dici tu, è dura da gestire, soprattutto poi se ti cambiano il palleggiatore e nessun altro poi mette giù il pallone oltre a te.
È vero, è vero. E tra l'altro la cosa, il peccato è che Quade sembra che non abbia intenzione di fare l'indoor. Quest'anno, finito la stagione con Illinois, è andata già a UCLA a giocare a beach, e sembra che continui sul circuito pro del beach americano. Sì. È un peccato, perché Quade è una veramente brava.
Eh sì, meritava forse più fortuna a livello di squadra. Adesso ascoltiamo qualcosa, come sempre la nostra pausa musicale, e poi torniamo per parlare delle altre due delusioni di questa stagione. I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in Tennessee. People down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed off 410 on my leg. Through the badlands of Wyoming, I killed every Bay. Angelo, cosa abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato il boss Bruce Springsteen con Nebraska, una delle sue più belle ballate, una canzone molto triste, molto tragica, che a me piace molto, però appunto siamo andati in Nebraska.
E difatti siamo andati in Nebraska, che era una canzone triste e tragica, e appunto per le delusioni e anche per la prossima delusione, che appunto è la squadra di Nebraska.
Le Cornhuskers, e qua ci sarebbe da fare una puntata intera sulle Cornhuskers, perché è veramente una squadra mostruosa che quest'anno ha veramente deluso. Allora, ha deluso anche perché insomma ha perso due giocatrici come Michaela Fechi e Kenzie Maloney, che erano mostruose, ma soprattutto ha deluso perché c'è la mia pupilla, una delle mie giocatrici preferite, Nicklin Ames, la palleggiatrice, che quest'anno ha deluso. Nicklin Ames, palleggiatrice bionda, l'anno scorso freshman, che ha stupito tutta la NCAA giocando in maniera strepitosa, tant'è che molti hanno detto questo è un talento micidiale, fortissima, e io concordo. A me Nicklin Ames piace tantissimo perché è fisica, amore, fortissima, è veloce, a testa, però quest'anno, al suo secondo anno, non ha fatto vedere grandi cose, forse perché la pressione non ha retto. Sta di fatto che Ames davvero quest'anno ha giocato abbastanza male e tutti ne hanno risentito, tutta la squadra ne ha risentito, anche perché appunto avendo perso Michaela Fechi in palla alta non è che avessero grandissime cose, perché parliamo di quella che davvero secondo me è una delle più grosse delusioni di questi anni, Lexi Sun è una che a livello di high school spaccava il mondo, vinceva premi su premi fantastici, è andata a giocare a Texas, dopo il primo anno si è spostata da Texas, è andata a Nebraska con le Cornhuskers, ragazzi, è il terzo anno, adesso va per il quarto, ma non è né carne né pesce, cioè sono tutti lì ad aspettare Lexi Sun che esploda, che diventi un talento micidiale. Però non voglio essere cattivo, ma quando si parla di Lexi Sun tutti dicono ah però quanto è bella, ragazzi, ok, è una bellissima ragazza, ma tutti cominciano a dire quanto è bella piuttosto che quanto è brava. Speriamo che diventi brava quanto, almeno quanto è bella, però finora non ha dimostrato nulla. E davvero, dove vai se non hai una come Lexi Sun, cioè se non hai una banda fortissima? In realtà loro ce l'hanno una banda fortissima, sì. Ma è giovane, infatti penso tu sappia.
Sì, Maddie Kubik, a me sinceramente adesso tu abbiamo inserito Nebraska tra le delusioni della stagione e ci può stare, nonostante comunque per lo stesso discorso che è stato fatto da Texas, anzi forse addirittura già meglio, nel senso che giocano comunque nella Big Ten, che abbiamo sempre detto essere competitivissima. Hanno perso in finale regionale, cioè non sono arrivate tra le prime quattro di Pittsburgh perché hanno perso contro Wisconsin, che poi è arrivata in finale, e è una delusione appunto come dicevamo per il livello di alcune giocatrici che sta giocando. Però Kubik mi ha stupito, cioè è un freshman che ha fatto veramente la differenza per questa squadra, che a volte si è caricata sulle spalle di responsabilità non solo per Lexi Sun, ma anche per Jet Sweet. Anche lei a volte è mancata in più di qualche occasione, e è una freshman che ha dovuto sopperire al lavoro di due junior. Dimmi tu.
Sì, e beh, tra l'altro non a caso Maddie Kubik è stata nominata Freshman of the Year dall'AVCA, quindi insomma è vero, hai ragione quando dici delusione fino a un certo punto, sì, insomma delusione, perché Nebraska sembrava poter essere una che instaurava una dinastia, no? Una dinastia tipo Penn State o tipo Stanford, e invece quest'anno è andata male. Però davvero hai ragione, cioè Maddie Kubik è una da tenere sott'occhio assolutamente, cioè è brava, e non c'è solo lei, ecco.
Adesso non vorrei fare paragoni, però insomma non dico che a livello di Plummer, perché è quasi inarrivabile quel livello lì, però diciamo che se dovessi trovare la prossima reginetta del ballo, secondo me il dito lo punterei su di lei, ecco.
Sì, hai ragione, è probabile. Cioè, se io adesso dovessi scommettere su una che magari l'anno prossimo vince il Player of the Year, Maddie Kubik è una buona candidata.
Difatti, era quello che intendevo. E poi un'altra figura che sale all'interno della squadra, come tu ben sai, è la Stevens, che per me è qualcosa di inarrivabile. Cioè, vedere l'ho già detto anche in puntata più di qualche volta, l'ho ripetuto mille volte, lo ripeto ancora, cioè, guardate la sua fast, perché è un movimento meraviglioso, cioè un movimento proprio, se dovessi spiegare la fast a qualcuno le farei vedere il video di Stevens che si muove.
Assolutamente, guarda, ne abbiamo anche già accennato un paio di puntate fa, Danaretki è forte, è fortissima, ma personalmente io sono convinto che Lauren Stevens sia più forte. Quindi vai, ma come? Danaretki si è fatta la VNL, è già in nazionale senior, Stevens no, sono della stessa classe. E ok, Danaretki è anche 2.07, per cui tu rinunceresti a una 2.07 che quindi quando ti fa muro ti fa ombra solo alzando le braccia, e Danaretki non è una pippa per niente, è forte. Ma se io dovessi puntare e mi dovessero chiedere, Angelo, ma chi diventerà più forte tra Retki e Stevens? Io dico Stevens. Cioè, a Lauren Stevens do il triplo bollino blu di gomma, perché davvero è forte. Come dici tu, ha una fast che è, cioè, sembra dipinta, cioè è davvero un movimento incredibile. E poi ha una grinta, cioè la Stevens è una che veramente se le mangia le avversarie, cioè quando guarda dall'altra parte del campo fa paura. No, Stevens, Stevens potrebbe essere una che vince il premio di giocatrice dell'anno come centrale, che non lo danno mai le centrali.
È vero, anche lei metterei Liz anche lei come giocatrice dell'anno. Passiamo all'ultima delusione di questo 2019, l'ultima grande delusione di questo 2019, e parliamo di BYU. Io so che anche qua avresti di che parlare, quindi lascio la parola subito.
Assolutamente, perché c'è una giocatrice che a me non piace per niente, ma allora, se io quando sparo giudizi che sembrano al veleno, lo faccio ma sempre con il sorriso sulle labbra. Io sul blog ho raccontato più di una volta che Mary Lake, che è stata portata da Kiraly alla VNL come libero, era perché una volta si è fermato in un fast food, aveva sete, Karch Kiraly, Mary Lake, cameriera di quel fast food, gli ha servito un milkshake fantastico, e lui per premiarla l'ha portata in VNL. No, è una battuta, ma Mary Lake, dai, non è una giocatrice, ragazzi, ci sono almeno 7-8 liberi più forti di lei, ma non lo so, lasciamo perdere Morgan Hens, ma per esempio perché ha portato Mary Lake in VNL e non Kenzie Maloney? Ma forse perché Kenzie Maloney ha detto no, io non vengo, perché a volte le ragazze preferiscono fermarsi durante l'estate per studiare, eccetera. Però davvero, andatevi a vedere come ha giocato Mary Lake durante la VNL, che è abbastanza un disastro secondo me.
Allora, io non posso dire niente, perché comunque io un po' l'ho lodata e anche durante la stagione non posso dire niente, però effettivamente ho col senno di poi, guardando un po' anche il livello, soprattutto come dici tu, non solo delle big ma anche di tanti altri liberi, mi sono un pochino dovuto ricredere. Però dico che l'ho lodata anch'io, e ho capito quando Kiraly l'ha portata via, ho detto beh sì, ci può stare, dai, mi sbagliavo.
No, ma per carità, ci mancherebbe.
No, ma ripeto, i giudizi che diamo, cioè stiamo dando dei giudizi su delle atlete, non stiamo dando dei giudizi su come le persone si comportano in campo, comunque come giocano. Perciò se domani lei diventa il libero più forte del mondo, starà a lei farci ricredere ancora.
Assolutamente sì, però
secondo me non è possibile.
I bookmaker a Las Vegas la danno 1000-1 come miglior libero del mondo. No, veramente, non mi piace per nulla. E oltre a lei, allora, c'è una buona schiacciatrice per McKenna Miller, che non ha fatto male quest'anno, però era solo lei. Io ricordo, adesso mi sfugge contro chi ha perso BYU nel tournament, non ricordo non è con Utah, perché Utah
ha perso con Utah tra
l'altro. Ecco, però mi ricordo quella partita perché l'opposta Grimmer non ne mise giù una, cioè dovrei andare a vedere il tabellino, forse fece 0 su 10 o 0 su 11. McKenna Miller quella partita non giocò benissimo, Mary Lake fece i suoi soliti disastri, per cui BYU, che comunque non è una squadra da titolo, però ricordiamoci che due anni fa BYU è arrivata in Final Four, quindi insomma non è comunque una squadra di, che si può sottovalutare. Quest'anno ha un po' deluso. Tu che sei sicuramente più esperto di me in conference, che cosa ha fatto quest'anno BYU? Non so se ce l'hai così.
Sì, adesso te lo dico. Intanto ti posso dire che McKenna Miller nella partita contro Utah ha messo giù 7 palloni su 29 facendo 4 errori, perciò ha chiuso con un 103 di efficienza, perciò sì, da una giocatrice che dovrebbe un po' essere il faro di questa squadra, perché 29 palloni attaccati, ha attaccato più del doppio dei palloni della seconda, che ne ha attaccati 13, sì, più del doppio, e quindi ci si aspettava sicuramente qualcosa di più. Per quanto riguarda la conference, BYU quest'anno invece è stata buttata fuori, se si può dire così, da San Diego, nel senso che è stata in testa tutta quanta la stagione ed è arrivata alla fine, le ultime, se non ricordo male, le ultime tre partite che ha giocato contro, te lo dico subito, mi ricordo appunto che l'avevo seguita perché era anche abbastanza, sì, a quattro partite dalla fine ha perso 3-2 contro San Diego e ha perso per la prima volta il titolo, penso mi ricordo, era venuta fuori anche la statistica, forse sono 10 anni che non perdeva il titolo della conference, anche perché è la West Coast è una conference dove loro spadroneggiano, non ce ne sono altre, insomma.
No, ma infatti a parte loro non ce ne sono altri, e insomma perdere la conference dimostra che insomma BYU è stata una delusione, mentre non lo è stata, apriamo una piccola parentesi, a livello di maschi, perché insomma con Davide Gardini che ha fuorreggiato a livello maschile, le Cougar, i Cougar hanno fatto veramente bene, però insomma BYU sicuramente una delusione. E che dire, però le due grosse delusioni sono Texas, che ogni anno delude sempre, e dal mio punto di vista Nebraska, perché Nebraska poteva instaurare, come ho detto prima, una dinastia ed è ancora ben lontana. Poi ci sono anche altre, che so, Southern California, le
bravo, mi hai proprio tolto le parole di bocca, e su questo punto adesso ti chiedo una cosa a sorpresa dai, te li chiedo, perché è uscita fuori la notizia che la Poulter dovrà giocare qua in Italia, giusto?
Lanier, Kalia Lanier di Southern California, è molto probabilmente andrà a giocare a Bergamo, e tra l'altro un bel colpaccio. Allora, Bergamo, parliamo un attimo di cose italiano. Bergamo non è che sia messa benissimo, ha rischiato di non iscriversi quest'anno al campionato, poi ha deciso, cioè è riuscita a trovare le risorse per iscriversi, e insomma se una squadra come Bergamo prende una come Lanier, un bel colpo. Poi sai, tutte le volte bisogna dire che le americane, quando arrivano direttamente dal college, 9 volte su 10 fanno fatica, perché si devono adattare a un campionato completamente diverso. Cioè guarda anche la Fichi, che è secondo me più forte della Lanier, ha fatto un po' fatica a Firenze. La stessa Plummer ha mostrato bagliori di classe a Monza, però ha fatto un po' fatica. Se devo dire, l'unica americana che è arrivata dal college e ha subito spopolato è stata Carly Lloyd, che arrivò e a Busto vinse lo scudetto. E, però insomma, per Bergamo prendere una come Lanier, se davvero la prendono, è un grosso colpo, e è veramente brava. Tra l'altro, ancora altra parentesi, lei è figlia di Bob Lanier, uno dei più famosi centri dell'NBA, famoso anche per essere piedone, aveva il 58 di scarpe. Io l'ho visto le scarpe di Bob Lanier in un negozio di Milano. giganteschi. No, è un bel colpo, comunque è un bel colpo Kyle Rainier.
Sì, ha fatto una stagione, anche io ho passato le Trojans come possibile delusione che non abbiamo citato, perché mi sarei aspettato molto di più da loro, anche perché insomma la conference non era proibitiva, pur essendo la conference di Stanford, però loro le vedevo come le seconde della classe, invece sono state forse le quarte o le quinte, se non ricordo male.
Sì, due anni fa, poi chiudo, cioè due anni fa erano la Lanier, che nel 2017 come sophomore fece un anno mostruoso, tanto da arrivare first team. Due anni fa arrivavano i quarti, Southern California arrivò ai quarti e venne buttata fuori forse da Stanford, non mi ricordo più, però insomma arrivavano alla soglia delle Final Four. Quest'anno invece insomma hanno perso contro Baylor al secondo turno, mi sembra, hanno perso 3-0 contro Baylor al secondo turno, e sì, anche Southern California sono un po' una delusione, decisamente.
Assolutamente, va bene Angelo, io come sempre ti ringrazio tantissimo per la tua presenza, per i tuoi commenti, la tua compagnia, perché è sempre molto divertente parlare di volley insieme, e do appuntamento alla prossima volta agli ascoltatori. Vedremo un po', ci saranno un po' di vacanze di mezzo, vedremo quando torneremo in pista, ma insomma ci risentiamo presto, anche perché ci sono un po' di argomenti che stiamo già definendo con Angelo, perché insomma possiamo dirlo, dai, è quasi passato un anno dalla prima puntata e quindi c'era un po' da festeggiare, e poi c'era la chiusura della stagione per l'apertura della prossima, tante piccole cose che abbiamo in mente, sì, e vogliamo portarvi. Vi ricordo come sempre la mail, se volete scriverci, jumpandspike@gmail.com, oppure seguiteci anche su Twitter, jumpandspike l'account lo trovate, il logo lo potete trovare sul podcast, e a questo punto possiamo dire anche che all'interno del post che verrà fuori sul blog di Gianluca Pasini dal 15 al 25, che ringraziamo tantissimo per la disponibilità, se volete scriverci anche lì noi saremo felici di rispondervi. Come potete vedere siamo, Angelo è attivissimo, io un po' meno, cerco di destreggiarmi un po', però diciamo che a domande, curiosità o complimenti, ma anche critiche, perché no, rispondiamo molto volentieri.
Ok, grazie mille Alex, io ringrazio davvero molto. Le prossime puntate ci dedicheremo alla stagione che arriverà,
a quello che verrà. Grazie a tutti, buon proseguimento, ciao.
Grazie, ciao.